Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia. Buongiorno a tutti.
L'argomento di oggi, Suor Cristina, prende spunto dalla recente visita di Papa Francesco a Lampedusa.
Sì, vorrei dare insomma questo titolo a questo nostro incontro, la liturgia della carità, ovvero quell'altare sulla barca che ci aiuta a capire bene che cosa sia la liturgia. Mi pare un argomento obbligato di riflettere su questo che abbiamo veduto e vissuto. Tante volte abbiamo detto che cosa sia la liturgia, come sia il luogo dove noi incontriamo l'amore di Dio che perdona, che sana, che consola, e dove noi rispondiamo a questo amore con tutto noi stessi in uno scambio di comunione. Ma ecco, la liturgia, diciamo, ha una prova del 9, e la riprova che la nostra liturgia è davvero vera, autentica, anche che cambia la nostra vita, il nostro cuore, e ci fa assumere i costumi di Dio, i suoi pensieri, è proprio la carità. In questo gesto del Papa che è andato a Lampedusa per piangere e pregare i morti in mare, che appunto nessuno sa quanti esattamente possono essere, dicono 20.000, ma chissà, solo il Signore li conosce, abbiamo visto che in questa liturgia, azione di popolo, per e del popolo, egli ha proprio, ci ha anche spiegato, per così dire, la messa, ecco. I fratelli di Lampedusa, prima che andasse anche il Papa, insomma, hanno soccorso gli immigrati, li hanno curati, li hanno accolti, asciugati, condotti, potremmo dire, alla locanda, come il buon samaritano, se ne sono presi cura, come se loro stessi fossero il sacramento dell'amore di Dio per questi fratelli. Del resto il comando di Gesù era proprio: va e fa anche tu lo stesso, cioè fai il buon samaritano, fatti prossimo dei fratelli che hanno bisogno. Hanno spesso rischiato la vita per soccorrere gli altri, e hanno condiviso il cibo, lo spazio, il tempo, e hanno dato insomma un po' delle loro forze. E allora, se qualcuno mi chiedesse ma come spiegare la messa e che cosa è la messa, io prenderei proprio spunto da questo, da quello che è accaduto a Lampedusa, a Linosa e in altri luoghi della terra anche. Insomma, la messa è in sostanza dare la vita per Dio e per i fratelli, e amare l'altro come Dio ha amato me e come io amo me stesso. E perché l'altro è mio fratello, non solo perché è un uomo, una donna come me, ma molto più perché Gesù è morto per lui. E anche se non lo sa, perché non ha mai sentito il Vangelo, oppure di un'altra religione, il fatto che la seconda persona della Trinità, il Verbo di Dio, Gesù, si è fatto carne, questo ha toccato anche lui e l'ha reso anche potenzialmente figlio. I battezzati poi diventano figli realmente nel battesimo, insomma. E quindi diventa mio fratello perché è toccato dalla carne di Gesù, anche se non lo sa. E la carità non è solo solidarietà a questo punto, ma è fare quello che ha fatto Dio per l'uomo in Gesù Cristo.
All'inizio Sor Cristina diceva che si potrebbe dare un titolo a questo incontro, la liturgia della carità, ovvero quell'altare sulla barca. Ecco, soffermiamoci su questo altare che abbiamo visto era del tutto speciale.
Infatti, sappiamo, abbiamo detto qualche altra volta e ripetiamo che il nostro altare è Cristo Gesù, il suo corpo dato, e in lui anche i nostri corpi. E nel suo corpo c'eravamo tutti quando lui ha donato il suo corpo. Ci sono tutti gli scampati, quelli che fuggono, quelli che sono schiavi, quelli che muoiono annegati o sono uccisi. Quindi quell'altare simboleggiava tutte queste persone. Il bacio del Papa a quell'altare, l'incenso con cui ha profumato quell'altare, il banchetto eucaristico che ha preparato su di esso, il sacrificio di Gesù che si è reso presente nel sacrificio di quei fratelli e nel segno del pane e del vino, insomma abbiamo visto una liturgia viva, vera, tanto vera. Poi anche c'era l'ambone, noi conosciamo che la parola di Dio è davvero il timone per tutti noi, e lì c'era un timone come ambone, un timone di un barcone, di una barca. E la parola ammaestra, guida, ma anche giudica, fa discernimento, scava dentro di noi. Insomma, impariamo la carità di Gesù ascoltando la parola, e quando andiamo a messa diciamo che siamo abitati dalla carità che abitava Gesù e vogliamo fare anche noi della nostra vita quello che egli fece della sua. E offriamo insieme a noi però anche il sacrificio di tutti i fratelli. E quindi mai celebriamo senza i fratelli, quelli che sono già morti, quelli bisognosi, quelli che celebrano felici. Insomma, dopo aver fatto e deciso di fare la carità, anche noi possiamo autenticamente accostarci ad un altare, e allora la nostra liturgia è vera.
Dunque, Sor Cristina, un messaggio forte quello che ci ha lasciato questa celebrazione eucaristica.
Ecco, penso che possiamo davvero imparare una verità grande, che cioè senza la carità la liturgia è un rito vuoto, una sorta di teatro, non è vera, non cambia nessuno. Ma siccome siamo poi tutti dei poveri, fragili e peccatori, nella liturgia c'è forte l'azione di Dio, del suo Spirito. Egli ci cambia il cuore, ci guarisce, ci rende forti, ci fa offrire la nostra vita nella carità e rende vera la nostra liturgia, ci aiuta a Lui, insomma.
So che sì, allora per oggi ci fermiamo qui, io la ringrazio e ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie, a presto.
Cambiamo argomento. A meno di una settimana dall'inizio della 28ª giornata mondiale della gioventù, che sarà ospitata a Rio de Janeiro, continuiamo a conoscere i 5 patroni. Martedì scorso abbiamo ascoltato una breve scheda della Vergine di Aparecida. Oggi è la volta di San Sebastiano e di Fra Galvão. La scheda è sempre di Benedetta Luchi, letta per noi da Alessandro De Carolis.
San Sebastiano è un giovane martire che nasce nel 256 e muore a Roma il 20 gennaio 288. È venerato come martire dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Cristiana Ortodossa. Questo giovane, di cui conosciamo la vita soprattutto attraverso le parole di Sant'Ambrogio, è un esempio concreto di chi è stato capace di andare controcorrente solo per amore di Cristo, fino al martirio. Viveva a Milano, dove la persecuzione era moderata. Quando intuì che in quella città non avrebbe combattuto per testimoniare la fede, partì verso Roma in aiuto a tutti i fratelli che si trovavano nel centro di asprissime lotte. come la sua vita può ispirare i giovani della GMG ad avere il coraggio di essere discepoli ed evangelizzatori, nonostante la paura, perché il Signore Gesù Cristo non ha smesso di compiere prodigi nelle vite di ognuno di noi. San Sebastiano è un amico del Signore, capace e desideroso di portare altri giovani a questa amicizia con Lui. Allora, con lo sguardo rivolto al paradiso, incamminiamoci dietro a Lui. Fra Galvão è l'uomo della pace e della carità. È il primo santo canonizzato, nato in Brasile. Nasce nel 1739 e vola in cielo a San Paolo il 23 dicembre 1822. Entrò tra i frati francescani all'età di 21 anni nel villaggio di Macacu, a Rio de Janeiro, dove condusse una vita piena di compassione e virtù. Il 9 novembre 1766 emise l'entrega a Maria, dono di sé a Maria, come figlio e schiavo perpetuo, una consacrazione mariana firmata con il proprio sangue. La sua storia brasiliana fa pensare che durante questa GMG, dalla patria celeste dove ora abita, suggerirà pensieri di santità al suo Brasile, terra nativa tanto amata. Sarà più facile per lui perché gioca in casa. Toglimi piuttosto la vita prima che io offenda il tuo benedetto figliolo, mio Signore. Questo era il suo motto. Parole forti di un'anima appassionata. Parole che possono far parte della normale vita di ogni cristiano.
Ed ora la parola a Don Fabio Rosini, ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, sedicesima del tempo ordinario. La liturgia propone un brano celeberrimo, molto bello, quello che mette a confronto due sorelle così diverse tra di loro, Marta e Maria. Siamo nel capitolo 10 del Vangelo di Luca.
Questo brano ci mette di fronte a un problema fondamentale, il problema dell'ansia. Il problema delle preoccupazioni, il problema di vivere con il cuore oppresso, con il cuore che non riesce a trovare pace. Da cosa deriva l'ansia? Bene, questo testo dice delle cose, ci mette di fronte a degli aspetti, logicamente non è esaustiva la trattazione di questo tema, ma questo tema appunto della preoccupazione, del peso sull'anima delle cose, deriva da un fatto. In questo testo noi vediamo che Marta è la primogenita, patentemente si vede dalla sua configurazione, e questo già è una caratteristica che molto spesso accomuna le persone che un po' tendono a prendere un po' su di sé, sulle spalle, un po' come il mito di Atlante, il mondo, la volta celeste intera. Ecco, Marta sta facendo una cosa per qualcuno, sta accogliendo Gesù. Il problema dell'ansia nasce da un problema di rapporto, cioè in questo caso noi focalizziamo un problema. Lei sta relazionandosi a Gesù in maniera tale che deve intraprendere molti servizi. Notare bene, che cos'è che crea ansia nel cuore di Marta? Non è il male, perché noi non dobbiamo partire dall'idea che c'è questa spaccatura così netta, così nitida. Da una parte ci stanno le cose buone, dall'altra parte ci sono le cose cattive, e se uno sta facendo una cosa sbagliata o sta soffrendo in maniera, diciamo così, non sana, non buona, non santa, così è sicuramente perché sta appresso a delle cose sbagliate. No, molto spesso le cose sono molto diverse. Non abbiamo nessun riscontro del fatto che Marta stesse facendo qualcosa di sbagliato, anzi tutt'altro. Servizi, la parola è bella, la parola è alta. Molti servizi, beh, ancora di più, la capacità di fare tante cose. Bene, non sono molto spesso le cose cattive che ci distolgono dal bene, ma molto più spesso è il bene che ci distoglie dal bene. Che vuol dire questa frase? Molto semplice. Qui il problema è: molte sono le cose, dice, ti agiti per molte cose, ma c'è da sceglierne una. Ovverosia, è il problema della selettività degli atti. Non è possibile fare tutte le cose. Non è possibile stare in tutti i posti, non è possibile seguire tutte le linee della nostra vita, tutte le urgenze della nostra esistenza. Vivere è optare. Noi abbiamo bisogno di prendere una strada. Viviamo in una ineluttabile unicità del nostro tempo. Abbiamo un solo presente, un solo istante, l'istante che è fotografato in questo preciso momento. In questo momento possiamo fare una cosa. Qual è il problema? È che noi abbiamo probabilmente molte cose buone da fare, ma un solo presente giusto, una sola strada è proprio la nostra. Di tante cose che possiamo fare, è il problema fondamentale, per esempio, del discernimento vocazionale. Non si sceglie una vocazione perché è una cosa buona in sé, perché molte sono le cose buone in sé da fare. Si prende una vocazione perché è la nostra, si segue una strada perché è proprio la cosa che dobbiamo fare. In fondo questo è il problema delle priorità che fanno botte con le emergenze. Marta è una donna che è espropriata dall'emergenza e ha perso la sua priorità, che è molto più importante. Cioè sta in una realtà dove, vedendo le cose una per volta, secondo la loro oggettiva, intrinseca plausibilità, urgenza per se stessa, perde di vista che lei è una persona di fronte a delle cose e deve trovare il suo posto fra queste cose. L'opera fondamentale della tentazione nell'uomo è quella di distoglierlo dal suo bene, e non ci vuole poi così tanto, perché basta in realtà fargli fare un altro bene. Quando l'uomo si sente in pace con la coscienza perché non sta facendo niente di male a nessuno, crede di aver risolto così il problema del suo agire. E tutti quanti noi caschiamo molto spesso in questa trappola. L'idea che, siccome la cosa che in sé stiamo facendo non è per nulla cattiva, allora va bene. Ma non è detto che sia la nostra. Una sola è la cosa che possiamo fare. Ed è interessante, avevamo iniziato col dire, che è un problema relazionale. Marta fa tante cose, probabilmente, il testo non è che sia proprio così esplicito, però probabilmente sta facendo molti servizi in riferimento a Gesù. Ecco, ci sono varie cose da fare con Gesù. Maria si mette ad ascoltare, ovvero sia prende un atteggiamento, seduta ai piedi di Gesù, che è l'atteggiamento classico del discepolo. Marta prende altre posizioni, prende tutta una serie di altre posizioni che, ripetiamo, non si rivelano sbagliate perché in se stesse sono sbagliate, ma perché non sono il giusto rapporto con Gesù. In realtà, da questo principio noi possiamo dedurre qualcosa di molto molto utile e illuminante. Arriva Gesù, bisogna mettersi seduti ad ascoltare. Arriva Gesù, non c'è da pensare a quello che noi dobbiamo fare per lui, dobbiamo pensare a quello che lui fa per noi. Poi dopo partirà l'azione, poi dopo partirà la missione, ma dobbiamo partire da una sorgente, da un luogo di verità. Fra me e il Signore Gesù c'è un rapporto di maestro-discepolo, di Signore e suo devoto, colui che si è dato a lui, colui che gli appartiene. Questo è il mio rapporto con il Signore Gesù. Il Signore Gesù è il mio Signore. Io non ho altri rapporti con Lui. Tutte le altre cose che posso fare per Lui sono derivate da questo rapporto. Allora, questo, ripeto, può essere una luce su molte cose. Tante volte nella vita noi stiamo male perché stiamo nel posto sbagliato, ovvero sia nella posizione sbagliata rispetto alle cose. Prendiamo ruoli che non sono i nostri. Prendiamo attività che non sono le nostre. Normalmente gli uomini, le donne che su questa terra fanno veramente quello che devono fare loro, stanno dove devono stare e fanno quello che devono fare, in genere sono piuttosto pochi. In genere, la gente che si prende la propria parte, la parte che sa di eternità, quella parte che non le sarà tolta, dice Gesù, a riguardo di Maria, che appunto ha scelto la posizione di discepola di Cristo, ecco, quella parte lì se la prendono in pochi, perché tantissime volte ci prendiamo mille parti che ci vengono strappate in molti modi. Il combattimento di ogni giornata è stare nel nostro posto. Se stiamo nel nostro posto ci accompagna la grazia. Quando siamo fuori dal nostro posto andiamo da soli e andiamo sul caduco, sul effimero, su qualcosa che ci sarà tolto, anche se può essere un ministero ecclesiale. Basta che non sia il nostro. Ci sono tantissime persone che vogliono fare il bene, ma non è il loro bene o il bene che è chiesto loro. Come chi magari fa mille servizi e poi distoglie gli occhi dalle prime persone che gli sono affidate. Uomini, donne che su questa terra sono degli esagitati incredibili, fanno miliardi di cose, danno che occuparsi dei propri figli in maniera veramente compiuta, autentica. Persone che prima ancora di andare a fare chissà quante cose dovrebbero chiedersi già chi sono, qual è la loro condizione, e imparare a vivere nelle proprie scarpe, a stare nel proprio posto, a essere se stessi davanti a Dio, a prendersi la parte che è la propria, la parte che bisogna assumere. In questo testo noi abbiamo una meravigliosa chiave anche per vivere l'estate, che è un tempo che è se stessa, per esempio il tempo del riposo. Il riposo è il riposo. C'è gente che quando si riposa si stanca molto di più di prima. C'è gente che si rovina la vita perché deve fare 50.000 cose e non prende l'occasione per entrare nel vero riposo, che è la cura del proprio io interiore, la cura del proprio spirito. Quello è il riposo dei riposi. C'è l'estate, un'ottima occasione per star seduti ai piedi di Gesù. Questo lo dobbiamo fare tutti. C'è molta gente che fa tante cose e prega molto poco. C'è tanta gente che ha miliardi di contatti ma non ha un vero contatto con Dio. C'è tanta gente che parla molto di Dio ma parla poco con Dio. C'è tanta gente che apre canali i più disparati di contatto ma non sa ascoltare, non sa stare seduto. C'è una santa inutilità in Maria, una santa mancanza di azione che diventerà l'azione che nasce dall'essere stati amati. C'è tanta gente che agisce, ma non viene dall'amore, non nasce dall'essere stati seduti ai piedi di Gesù. Quella è tutta un'altra cosa. Quando si nasce da quello, quando si viene da quello, ciò che facciamo è solido, è ben basato, ha sapore, è ben finalizzato. Il Signore ci ha chiamato attraverso questa immagine, attraverso questa frase durissima che dice a Marta a distoglierci da tante cose, molte delle quali sono buone, e a prendere ciò che è veramente necessario per la nostra salvezza.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.